cose ben arrivati.
Bene, iniziamo insieme la nostra serata sul secondo testo del Vangelo di Luca. La iniziamo insieme con un segno di croce, con il canto che ci introduce un po' al Salmo e alla lettura. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Collocato all'interno dei 15 cantici delle ascensioni verso Gerusalemme. Sapete che nella Salmodia, nei 150 salmi, ci sono questo librettino di 15 salmi graduali, che erano i salmi che i pellegrini nel loro cammino verso la città di Gerusalemme recitavano e vivevano, percorrendo, voi sapete che gli ebrei osservanti almeno una volta all'anno dovevano andare a Gerusalemme, al Tempio, a celebrare, e si dice che questi salmi, 15 salmi, accompagnavano il cammino dei pellegrini. E il Salmo 127 è un salmo importante di questi 15 ed è scandito nella sua cornice per tre volte da un termine: invano. Invano vi affaticate, invano veglia la sentinella, invano vi alzate di buon mattino. Questo scandire con il termine invano ci dice che un po' quello che è il nucleo, il cuore di questo salmo e anche in fondo del brano di questa sera, tutte le fatiche, le veglie, l'alzarsi presto sono nulla, dice il salmista, se il Signore non edifica la casa, se il Signore non vigila sulla nostra città, se il Signore non dona ciò che attendiamo. È la dialettica tra il desiderio, lo sforzo dell'uomo religioso e il dono della grazia. Dialettica che incontreremo ben presente in questo testo che ci parlerà di due anziani, Zaccaria e sua moglie Elisabetta, uomini religiosi che attendono un dono nella loro sterilità e dovranno riceverlo da Dio. Ecco, allora leggiamo insieme questo salmo che ci introduce già alla vittoria di Dio sulla sterilità, quel Dio che dona dei figli che sono, che colmano la faretra dell'uomo che si affida a lui. Leggiamo insieme il Salmo. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non vigila sulla città, invano veglia la sentinella. Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare. Voi che mangiate un pane di fatica, al suo prediletto egli lo darà nel sonno. Ecco, eredità del Signore sono i figli, e sua ricompensa il frutto del grembo. Come frecce in mano a un guerriero sono i figli avuti in giovinezza. Beato l'uomo che ne ha piena la faretra, non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Con il brano di Vangelo che ascoltiamo questa sera, entriamo in quella parte del Vangelo di Luca, che normalmente viene definito come la parte che riguarda l'infanzia di Gesù. In realtà è un termine un po' improprio, perché Luca, come Matteo, hanno questi due primi capitoli in cui descrivono una parte ben più ampia della vicenda di Gesù, o comunque alludono ad un tempo ben più ampio della vicenda di Gesù che non la semplice infanzia, poiché subito dopo questi primi due capitoli iniziano appunto la vicenda di Gesù adulto e maturo con il battesimo. Quindi in realtà questi due capitoli aprono ad una dimensione molto più vasta della vicenda di Gesù. In modo particolare il Vangelo di Luca compie un'azione particolare, perché pone volutamente in parallelo lungo questi due capitoli la figura del Battista con la figura di Gesù, ed è sicuramente una scelta particolare del Vangelo di Luca. In tutti gli altri Vangeli, dove comunque compare la figura di Giovanni Battista, compare un Giovanni Battista adulto, grande, compare appunto in occasione del battesimo, viene già indicato esplicitamente come il precursore. Luca volutamente introduce la figura di Giovanni sin dall'inizio, facendo riferimento anche certamente ad un contesto particolare che troviamo poi da lui stesso narrato nel suo secondo grande libro, di cui si parlava l'altra volta, che è il libro degli Atti degli Apostoli, laddove appunto si dice nel capitolo 19 dell'esistenza di una ancora quindi tempi ben successivi alla vicenda di Gesù, l'esistenza di comunità giovannee anche fuori e lontano da Gerusalemme, segno che molti di coloro che avevano seguito Giovanni non erano stati poi capaci di cogliere in Gesù quel Messia atteso che Giovanni il precursore indicava. Del resto il Vangelo stesso di Luca pone sulla bocca di Giovanni il dubbio rispetto all'identità di Gesù: ma chi sei tu veramente? Manda a chiedere. Ecco, Luca vuole un po' recuperare questa fatica e sin dall'inizio vuole dire in maniera esplicita e chiara, attraverso questo parallelismo fra la nascita di Gesù e la nascita del Battista, che effettivamente Battista è il precursore di Gesù, Gesù è effettivamente il Messia, e Giovanni Battista e Gesù vanno letti insieme in un unico quadro, perché entrambi appartengono all'unico progetto di salvezza pensato da Dio per gli uomini. Quindi questa è una scelta ben precisa voluta da Luca, un impianto teologico diremmo su una vicenda storica, per rimanere gli agganci dell'altra volta, dove appunto volutamente si vuole creare questo parallelo per indicare questa grande continuità dentro la vicenda e la storia della salvezza. Ecco, lasciamoci poi allora guidare in queste prime lezioni di questo tempo nell'affrontare queste varie pagine di questi primi due capitoli del Vangelo di Luca, tenendo proprio sullo sfondo questo parallelismo che diventa anche poi un parallelismo due annunci, due natività, due circoncisioni, cioè il parallelismo è moltiplicato in Luca, volutamente sempre c'è questa duplice sottolineatura, Giovanni Battista da una parte e Gesù dall'altra, con anche sullo sfondo le stesse altre figure poste in parallelo, Zaccaria e Elisabetta da una parte, Giuseppe e Maria dall'altra, ci sono dei voluti rimandi e parallelismi, talvolta anche nel linguaggio stesso utilizzato.
Leggiamo il testo. C'era nei giorni di Erode, re della Giudea, un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, e la sua donna era delle figlie di Aronne, e il suo nome era Elisabetta. Ora entrambi erano giusti davanti a Dio, e andavano irreprensibili in tutti i comandamenti e le prescrizioni del Signore, e non avevano un figlio, perché Elisabetta era sterile, ed entrambi erano avanzati nei loro giorni. Ora avvenne, mentre egli svolgeva il servizio sacerdotale nel turno della sua classe davanti a Dio, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di offrire l'incenso dentro il tempio del Signore. E tutta la moltitudine del popolo stava a pregare fuori nell'ora dell'offerta dell'incenso. Ora fu visto da lui un angelo del Signore che stava a destra dell'altare dell'offerta dell'incenso, e fu turbato Zaccaria alla vista, e un timore cadde su di lui. Ora disse a lui l'angelo, «Non temere, Zaccaria, perché fu esaudita la tua supplica, e la tua donna Elisabetta genererà un figlio per te, e chiamerai il suo nome Giovanni, e sarà gioia per te ed esultanza, e molti gioiranno della sua nascita. Sarà infatti grande al cospetto del Signore, non berrà affatto vino e bevande inebriante, e sarà ripieno di Spirito Santo, ancora dal grembo di sua madre, e molti dei figli di Israele volgerà verso il Signore loro Dio, ed egli avanzerà davanti al suo cospetto con lo spirito e la potenza di Elia, per rivolgere il cuore dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, e per preparare al Signore un popolo ben disposto». E disse Zaccaria all'angelo, da che cosa conoscerò questo? Io infatti sono vecchio, la mia donna avanzata nei suoi giorni. E rispondendo l'angelo gli disse, io sono Gabriele, che sono presente al cospetto di Dio, e fu inviato per parlare a te ed evangelizzarti questo. Ed ecco, sarai muto, incapace di parlare, fino al giorno in cui ciò avverrà, proprio perché non credesti alle mie parole, che si compiranno nel loro momento. E il popolo era in attesa di Zaccaria e si stupivano per il suo indugiare nel tempio. Ora uscito, non poteva parlare loro, ed essi riconobbero che una visione aveva visto nel tempio, ed egli faceva loro dei segni e rimaneva muto. E avvenne, quando furono compiuti i giorni del servizio liturgico, che se ne andò a casa sua. Ora dopo quei giorni concepì Elisabetta, la sua donna, e si occultava 5 mesi dicendo, così per me ha fatto il Signore nei giorni in cui guardo giù per togliere la mia vergogna tra gli uomini. Leggiamo i primi 7 versetti. Scusate, i primi 3 versetti. C'era nei giorni di Erode, re della Giudea, un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, e la sua donna era delle figlie di Aronne, e il suo nome era Elisabetta. Ora entrambi erano giusti davanti a Dio, e andavano irreprensibili in tutti i comandamenti e le prescrizioni del Signore, e non avevano un figlio, perché Elisabetta era sterile, ed entrambi erano avanzati nei loro giorni.
Come dicevamo l'altra volta, ci sono dei passaggi nei quali emerge in tutta evidenza l'abilità narrativa di Luca, e sicuramente questo inizio del capitolo 5, questi 3 versetti, rivelano proprio tutta questa abilità del narratore, perché evidentemente attraverso questi brevi tratteggi è capace di suscitare nell'ascoltatore grande curiosità e grande attesa, perché descrive un quadro che si presenta come assolutamente luminoso e affascinante. Ci viene descritto un contesto storico ben preciso, quello di Erode, re della Giudea, ci viene descritto delle persone che hanno portano con sé tutta una ricchezza di vissuto. Zaccaria, che è un sacerdote, viene detto anche di a che classe appartiene, questo per un curioso potrebbe aiutare a capire tante cose. Uno può andare a leggere il secondo libro delle cronache, mi sembra il capitolo 23, dove si descrive nei dettagli tutte le varie classi sacerdotali, quando devono entrare nel tempio, far che cosa, chi, come, quando. Quindi ci viene detto che Zaccaria appunto appartiene a questa classe sacerdotale, che dentro la storia, la tradizione profonda di Israele, al suo culto, è legata al Tempio, a Gerusalemme, quindi immediatamente nell'immaginario dell'ascoltatore si producono appunto delle immagini. La stessa sposa di Zaccaria viene descritta come appartenente anch'essa alla classe sacerdotale, perché appunto discendente di Aronne, fratello di Mosè, grande sacerdote. E questo è un particolare, anche questo non da poco, perché non era obbligatorio per i sacerdoti sposarsi con una donna all'interno della classe sacerdotale, che apparteneva alle famiglie della classe sacerdotale, ma che questo avvenisse era un ulteriore segno di grandezza e in qualche modo di purezza di questa famiglia. Famiglia che ha non soltanto questo pedigree così importante, ma poi anche capace di vivere questa vocazione, perché di queste persone si dice che erano giuste e irreprensibili. Quanto di più alto la Bibbia può utilizzare come termini per descrivere quanto un bravo, un pio ebreo viveva in profondità la sua fede. E ecco che dentro in questo quadro meraviglioso descritto da Luca c'è questa nuvola che oscura un po' questo quadro luminoso, questo orizzonte, perché di questa famiglia, di questa coppia si dice che non hanno figli, ma si dice di più, che questo non avere figli è legato ad una sterilità e che ormai erano già anziani, avanzati negli anni. Quindi una coppia che è lontana ormai dal poter sperare in un cambiamento. E noi sappiamo in tutta la tradizione di Israele che cosa volesse dire la sterilità, quale senso di abbandono e qualche volta addirittura di maledizione rappresentasse, di vergogna, come ci viene poi detto nel racconto stesso, rappresentasse questa sterilità. Ecco allora Luca, che è capace di crearci questo grande quadro di chiaroscuro e che dentro questo quadro di chiaroscuro inserisce il suo messaggio teologico, appunto, dentro questa grande narrazione, ce lo inserisce in maniera nascosta attraverso i nomi di questi protagonisti, che hanno tutti un significato profondo e legato proprio al volto di Dio. Zaccaria vuol dire Dio si è ricordato, Abia vuol dire Dio è padre, Elisabetta vuol dire di Dio mi posso fidare, così come poi Giovanni vorrà dire dono di Dio. Ecco allora che Luca ci fa un po' intuire attraverso questo grande quadro un po' qual è il passaggio a cui ci vuole condurre, e cioè appunto che dentro questa vicenda umana, vicenda di sterilità, che rappresenta un po' anche la sterilità che stava vivendo il popolo di Israele, se questa sterilità si vince, se una novità arriva, questa novità è dono di Dio, è una grazia che viene da Dio.
Chi sono allora, proseguendo questo discorso, Elisabetta e Zaccaria? Abbiamo visto questo scandalo che c'è nella loro vita. Sono due tzadikim, due giusti, due persone perfette, irreprensibili, e dall'altra parte sono sterili, non hanno figli. Un esegeta ci aiuta a capire bene questa cosa. Per gli israeliti la vita è un cammino e la morale un codice stradale. Vivere santamente, secondo la legge di Dio, è la stessa cosa che incedere irreprensibili, solo che la bontà dei tuoi coniugi non era premiata come avrebbe dovuto essere secondo i canoni della teologia della tradizione, cioè secondo la visione teologica del tempo. Chi si comportava bene aveva il premio e chi si comportava male cioè invece non succede così. Questo scandalo, ricordate, no? Anche Abramo e Sara avevano questa esperienza di sterilità, no? Erano vecchi, no? E questo scandalo ci dice una cosa importante. Come potremmo tradurlo anche per noi esistenzialmente? Potremmo dire che questi due personaggi sono allora tutti gli uomini, tutti noi, quando sperimentiamo che il nostro essere buoni non corrisponde spesso ad avere fortuna. Cioè che, io lo dico così a volte, che il cristianesimo non è una polizza contro gli infortuni. Non è che io ho la... No, io come? Io non posso star male, no? Ecco, non può, cioè, sono cristiano, io ci ho messo a posto tutto, no? Una volta, faccio magari ridere, ma mi viene in mente adesso, una volta ho confessato un Natale, una signora che è venuta e mi fa: senta, ma sa, noi cristiani, noi siamo proprio fortunati. Dico: ah, beh, è vero. E sa, io ad esempio sono cristiana, vede, al mio vicino di casa, lui gli è capitato il figlio, si è fatto male, le cose, fatto male. Io invece vengo in chiesa tutti i giorni, a me non è successo niente. Ah, signora, se lei crede a sta cosa, vabbè. Però veramente, 4-5 giorni, era Natale, dopo è venuta a confessarsi una signora che arriva e dice: ah, sa, senta, ma io sono mia famiglia da sempre, bravi cristiani, andiamo in chiesa, eccetera, ma noi cristiani Dio ce le fa pagare più degli altri, perché il mio vicino, ad esempio, comincia a raccontare, non va mai in chiesa, figli, non gli succede mai niente, invece a me, mio figlio, la gamba rovinata. Ho detto: signora, senta, cristiani e non cristiani, succede tutti la stessa cosa, non è che Dio sta lì a guardare, no, le cose succedono, ecco. Però a volte la nostra mentalità è di vedere, ecco, c'ho la polizza, no? Sono religioso, eccetera, e qui ci dice che non è così. La vita a volte gioca la sua ingiustizia, il suo scandalo, il male colpisce l'innocente, il male colpisce anche Israele, vedete, poi potremmo approfondirlo un po', ma questa, potremmo dire, inclusione tra Abramo e Sara, no? 2000 anni prima di Cristo, e Zaccaria e Elisabetta, il 6-7 prima di Cristo, no? Cioè, è un'inclusione che dice, è tutto l'antico Israele dell'attesa che si trova davanti a uno scandalo, è lo scandalo di Israele, che nonostante obbedisca alla legge, obbedisca, eppure è schiavo, non si realizza, E allora vedete, questo è un po' il nodo, Anche noi a volte siamo davanti a questa questione, no? Facciamo i bravi, eppure spesso ci accorgiamo che non funziona. E allora la domanda: ma vale la pena ancora fare i bravi? Perché bisogna chiederselo. Vale la pena essere religiosi ancora se funziona così, oppure è meglio lasciar perdere? Ecco, questa risposta alle prossime puntate. Proseguiamo. Ora avvenne, mentre egli svolgeva il servizio sacerdotale nel turno della sua classe davanti a Dio, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di offrire l'incenso dentro il tempio del Signore, e tutta la moltitudine del popolo stava a pregare fuori nell'ora dell'offerta dell'incenso. Ora fu visto da lui un angelo del Signore che stava a destra dell'altare dell'offerta dell'incenso, e fu turbato Zaccaria alla vista, e un timore cadde su di lui. Ora disse a lui l'angelo: non temere, Zaccaria, perché fu esaudita la tua supplica, e la donna Elisabetta genererà un figlio per te, e chiamerai il suo nome Giovanni, e sarà gioia per te ed esultanza, e molti gioiranno della sua nascita. Sarà infatti grande al cospetto del Signore, e non berrà affatto vino e bevande inebriante, e sarà riempito di Spirito Santo ancora dal grembo di sua madre, e molti dei figli di Israele volgerà verso il Signore loro Dio, ed egli avanzerà davanti al suo cospetto con lo spirito e la potenza di Elia, per rivolgere il cuore dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto.
Con un po' di artificio, giusto per non annoiarvi troppo, abbiamo deciso di dividere a metà questa parte centrale del capitolo, che ha una sua logicità e che quindi va letto poi in bella continuità fino al versetto 22, ma appunto per dare un po' di vivacità, altrimenti ci si addormenta troppo facilmente a quest'ora, abbiamo deciso di dividerla qua, in un criterio non così necessariamente teologico, di praticità. E quindi poi cerchiamo di tenere un po' insieme tutto questo percorso. Una prima cosa che invito un pochino a guardare, e lo dico semplicemente come spunto iniziale che non approfondisco, perché credo che varrà la pena di approfondirlo nelle prossime meditazioni, è il luogo dove questo episodio avviene. Il luogo dove questo episodio avviene, dove questo annuncio avviene, perché questo è uno dei tre racconti di annuncio che ci sono nei primi due capitoli di Luca, questo, quello fatto a Maria, sempre dall'angelo Gabriele, e quello fatto dagli angeli pastori. Questi sono i tre annunci che ci sono da parte degli angeli in questi primi due capitoli. Bene, questo primo annuncio avviene nel Tempio. Guarderemo poi quello a Maria che non avviene più nel Tempio, nel luogo del culto, ma avviene dentro una casa, non avviene più a Gerusalemme, ma avviene in Galilea. Anche questi sono passaggi, però lo lascio semplicemente come sottolineatura, perché ciascuno poi leggendo i prossimi capitoli di annuncio provi a approfondire un po' questo passaggio. Qui volutamente questo annuncio viene collocato dentro il Tempio, nel luogo del culto, nel cuore della vicenda di Israele, come tempo e come luogo, anche come tempo, perché non è soltanto nel tempio, ma nel tempio è il momento in cui avviene qualcosa di ben preciso, di ben particolare, che è questa offerta dell'incenso, quindi la collocazione di questo episodio. Un secondo aspetto simpatico che invito a leggere dentro questo passaggio, questo racconto, è questo questa duplice pagina che Luca scrive. Da una parte Luca scrive la narrazione di questo incontro, di questo annuncio, vissuto dal punto di vista di Zaccaria, l'angelo e Zaccaria. Una scena girata all'interno di quel luogo del Tempio dove avveniva l'offerta dell'incenso. Ma poi Luca, da bravo regista, gira un'altra scena in parallelo, e gira un'altra scena fuori, all'esterno, dove sta il popolo. Dal punto di vista narrativo è inutile il racconto di quello che fa il popolo, perché non cambia la vicenda. Il popolo non interviene in questa vicenda. Ma è interessante che Luca non soltanto citi la presenza del popolo, ma lo fa lungo tutta la narrazione. Scopriremo appunto leggendo un po', proveremo a scoprire il senso di questa presenza che Luca pone costantemente dentro tutti questi passaggi. Ecco allora queste due regie che noi proviamo a tenere sotto controllo nella lettura di questo testo. Ancora una volta questo versetto ottavo si collega un po' con l'introduzione ed è sarebbe più comprensibile a chi conoscesse bene tutti i meccanismi del servizio sacerdotale, i ritmi, i tempi con cui ogni sacerdote accedeva a determinate funzioni o compiti. Noi sappiamo che in questo momento così particolare della vicenda di Zaccaria, che da un lato si inserisce nell'ordinarietà, nel senso che da un lato è ciò che Zaccaria svolge perché è il suo lavoro, diremmo noi oggi. Dall'altro lato però è un qualche cosa che avviene in un momento assolutamente inusuale, non è che tutti gli anni, tutte le volte Zaccaria avesse questo compito, tocca a lui in sorte in questo momento, quindi questo avvenimento è dentro per certi versi l'ordinarietà della vita di Zaccaria e per altri versi lo è in maniera però del tutto straordinaria e originale. Tant'è che appunto quello che avviene in questo momento sarà qualcosa di assolutamente straordinario e di originale. A lui avviene di vedere l'angelo del Signore. L'angelo del Signore che ci dice Luca è alla destra dell'altare dell'offerta dell'incenso. Un piccolo particolare, questa indicazione sul luogo dove compare questo angelo appunto, no? Che viene collocato alla destra, dove la destra indica l'autorità di Dio. Quindi questo è un momento in cui Dio interviene in maniera autorevole dentro la storia della salvezza prima che la storia di Zaccaria. C'è un intervento autorevole, è alla destra dell'altare. Quello che avviene a Zaccaria in questo momento è quello che noi ritroviamo in tutti i racconti biblici, quando l'uomo ha la visione di Dio. Come sappiamo, possiamo andare a riprendere tutti i vari episodi, Mosè, non solo Mosè, che anzi questi grandi personaggi che hanno avuto l'onore, ma forse anche la fatica di questo incontro con Dio, tutti hanno vissuto questo incontro con grande timore e tremore. Perché appunto, associata all'idea dell'incontro con Dio, c'era anche associata appunto l'idea in qualche modo del morire, no? Ce lo ricordiamo un episodio di Antico Testamento, perché chi vede Dio muore, no? L'idea che Dio è appunto totalmente altro, quindi anche la visione dell'angelo crea turbamento nel cuore di Zaccaria, come l'avrebbe creato probabilmente nel cuore di ciascuno di noi. Infatti io a me stesso auguro di non incontrare mai nessun angelo, perché poi non saprei che cosa, che pesci pigliare, quindi apparizioni, angeli, finché stanno lontani da me, mi rendono la vita molto più semplice e molto più comoda, per cui va bene. Di fatto Zaccaria ha questo incontro che porta in lui turbamento e timore, è la stessa terminologia che troveremo poi per Maria, c'è questo parallelo, è lo stesso che troveremo nei pastori. Tutti questi tre incontri degli angeli portano con sé questa esperienza del timore, del turbamento. Che dice appunto sicuramente che l'incontro con Dio, per quanto, e ciò siamo detti anche tante volte facendo lettura del Vangelo di Marco l'anno scorso, per quanto profondamente sia desiderato da noi, poi è anche profondamente problematico l'incontro con Dio. Lascia sempre un pochino con un margine di difficoltà questo incontro con Dio, se non altro perché, come nel caso di Zaccaria, quando Zaccaria in quel momento non sa bene che cosa sarebbe accaduto, e quindi c'è tutta la suspense di chi dice: beh, adesso vediamo un attimino che cosa sta accadendo, perché sta accadendo questa cosa. Ed ecco appunto che a fronte di questo timore e turbamento ci sta questo annuncio dell'angelo che dice non temere. Anche qui ancora una volta parallelo con l'annuncio a Maria, il non temere. Ed è curioso come ciò attraverso cui Zaccaria incoraggia, cerca di togliere il timore, il turbamento a Zaccaria, è questo riferimento alla supplica di Zaccaria. Fu esaudita la tua supplica, come dire: io sono qui in realtà esattamente per compiere ciò che tu hai desiderato lungamente. Dove poi qui noi abbiamo, e lasciamo aperto, i soggetti si sono a lungo dibattuti su quale fosse l'interpretazione corretta, io preferisco lasciarle aperte tutti e due, dove qual è la supplica di Zaccaria? Poteva benissimo essere la supplica di un marito desideroso di diventare padre, come troviamo analogie nella preghiera di Anna, nell'Antico Testamento, eccetera, no? O più dentro il contesto di Luca è l'immagine di Israele che è in attesa del compimento, in attesa del Messia, perché di fatto poi ciò che rivelerà l'angelo ha a che fare sì con la paternità di Zaccaria, ma più ampiamente con un passaggio che prelude al compimento. Ricordiamoci sempre che poi va letto in parallelo con l'altro grande annuncio, no? E quindi ecco questo incoraggiamento che viene dall'angelo, che indica questo nome a cui abbiamo già fatto riferimento prima, no? Giovanni, che è stato dato in dono, e accompagnato a questa indicazione che la sua presenza è legata alla risposta ad un desiderio profondo di Zaccaria e forse appunto più ampiamente di tutto il popolo di Israele, c'è questa indicazione della gioia. Questo è un tema che attraversa tutto il Vangelo di Luca, questo tema della gioia, che qui inizia subito a essere presente. Ci sarà gioia in questo avvenimento. E qui, in qualche modo, Luca si sposta per un istante fuori, su quel popolo che sta fuori, come ci verrà poi ricordato nei versetti più avanti, perché viene aggiunto: e molti gioiranno della sua nascita. Questo avvenimento, di cui tu non devi essere turbato, non soltanto un avvenimento di gioia per te, ma un avvenimento di gioia anche per tutti gli altri, per quegli altri che sono fuori anch'essi in preghiera, perché così diceva al versetto 10, tutta la moltitudine del popolo stava a pregare fuori. Bellissimo che mentre c'è questo avvenimento, fuori c'è un popolo che è in preghiera, preghiera in attesa, un popolo che desidera, un popolo che è in ricerca. E poi l'angelo offre a Zaccaria, in realtà a noi, alcune indicazioni sulla figura di Giovanni Battista, ma dato l'ora non dico niente.
Ma dovete sapere che al tempo di Zaccaria nel Tempio c'erano probabilmente 18.000 sacerdoti che abitavano attorno al Tempio, di cui Zaccaria apparteneva all'ottava delle 24 classi sacerdotali, che a turno avevano un turno settimanale, no? E poi c'erano due volte l'anno questo tipo di sacrificio che viene fatto. Veniva estratto a sorte chi tra i sacerdoti all'interno di queste 24 classi, nel gruppo della 24esima classe, due volte l'anno poteva entrare e fare il sacrificio. Vuol dire che poteva capitare una volta in vita di fare questo sacrificio, e Zaccaria gli è capitato proprio qua, ok? Perché dico questo? Ecco, perché immaginate proprio questa costruzione religiosa che ci dà Luca. Cioè, potremmo dire che Luca sta dicendo, guarda che qui, potremmo dire che è nel vertice dell'esperienza religiosa di Zaccaria. Zaccaria già, bravissimo uomo, super religioso, si comporta bene, lui, sua moglie, tutti i parenti, mette in pratica tutte le leggi, fa parte dei sacerdoti, è la classe del suo turno questa settimana, è stato estratto a sorte, entra presso l'altare dell'incenso. Più di così? No? Non ce n'è. Eppure vi accorgete che proprio in questo luogo, proprio nel vertice della sua esperienza religiosa, davanti all'appello dell'angelo, Zaccaria, a differenza di Maria, non sa dire sì. Maria in una casetta, lo vedremo settimana tra 15 giorni, in una casetta, in un paese nascosto, lontano, eccetera, eppure dice sì. E la sua vita si apre totalmente alla realtà di Dio. E questo, in tutto questo ambaradan religioso, non riesce ad aprirsi al volere di Dio. È un punto molto importante, perché ci spiega la non coincidenza tra la religione e la fede. La religione e la fede non coincidono. Attenzione, non sono alternative, qui c'è tutto un dibattito nel Novecento, Karl Barth, che Don Marco conosce, eccetera, no? Tutti i teologi che hanno fatto grandi discussioni su questo, a noi così interessa. Non c'è alternativa tra religione e fede, non è che una cosa non serve alla... No, la religione è un grande strumento per condurci sulla strada, ma per aprirci a un certo punto alla fede, all'abbandono pieno. Anche qui esagero, mi scusate, ma per fare capire, no? Ecco, perché può capitare invece che un uomo è perfettamente religioso, eccetera, pienamente, e non si è aperto totalmente alla fede in Dio. Anche qui vi faccio un esempio, sempre questa sera mi vengono, non l'avevo scritto, ma mi vengono in mente, allora ve li faccio, forse l'ho già fatto. Di una confessione a Roma, una signora bravissima che avevo fatto veramente tanti anni fa, 12 o 13 anni fa, forse di più, che una signora bravissima si confessa con una finezza di coscienza, no? Molto intensa, quindi sì, si confessava una volta al mese, eccetera. Poi a un certo punto mi ha fatto una domanda, e siccome c'era la fila fuori, ho detto, signora, come si capita, queste cose le capiremo quando saremo in paradiso, così almeno andava e io finivo la confessione. E lei, per tutta risposta, mi fa, ma esisterà veramente il paradiso? No? Interessante. Tutta una splendida confessione, molto religiosa, molto... Ma esisterà? No? E non è la stessa cosa. E Zaccaria, vedete, è un uomo profondo, ma... non riesce ad aprirsi pienamente all'atto della fede, che è un atto che spesso cambia un po' le carte in tavola. La fede è un abbandono vero nelle mani del Signore, ed è diverso. La fede, la religione a volte me la controllo un po' io. Io sono così bravo che sono anche religioso, no? Splendido, c'ho tutto sotto controllo della bravura della mia vita. Diverso è la fede quando uno comincia a dire: il Signore, Signore, metto nelle tue mani la mia vita. È diverso. E vedete, in questo parallelismo che c'è con Maria, lo vedremo, vi accorgete che manca un pezzo, no? Se lo vedremo meglio settimana prossima, però qui vedete l'angelo inizia dal non temere, me fugu non temere Zaccaria, no? Non avere, ma che pezzo manca? Gioisci amata, il Signore è con te, no? L'uomo che vive ancora solo nell'orizzonte dell'esperienza religiosa, potremmo dire, ancora qui semplificando, non può fare l'esperienza della coscienza piena di essere amato, non vive ancora l'esperienza piena della gioia che il Signore fa sentire al cuore, perché è ancora dentro un orizzonte in qualche modo dell'umano, no? Ecco, allora questo chiaroscuro tra l'annunciazione a Zaccaria e l'annunciazione a Maria vuole proprio mettere in luce in modo molto evidente queste due cose. Tutta la religiosità del popolo di Israele non è sufficiente all'atto della fede, perché il più piccolo del regno, cosa dirà Matteo, è più grande di Giovanni Battista, che è il più grande dei profeti, no? Il più grande uomo religioso non è nulla di fronte al più piccolo dei credenti, potremmo dire così. È un'esagerazione, scusatemi, sono un po' bartiano questa distinzione, però per capirci, e allora vedete, qui è chiesto anche a noi in qualche modo, no, di interrogarci. Ecco, allora la tua vita religiosa, ecco, il tuo senso religioso, il tuo vivere religioso, ha dentro un cuore che ha detto sì? Ha dentro un cuore che si è abbandonato a Dio, o ancora si tiene per sé, o ancora è chiuso a questo appello che l'angelo ti fa, ad un abbandono pieno? E disse Zaccaria all'angelo: da che cosa conoscerò questo? Io infatti sono vecchio e la mia donna avanzata nei suoi giorni. E rispondendo l'angelo gli disse: io sono Gabriele, che sono presente al cospetto di Dio, e fu inviato per parlare a te ed evangelizzarti questo. Ed ecco, sarai muto, incapace di parlare, fino al giorno in cui ciò avverrà, proprio perché non credesti alle mie parole, che si compiranno nel loro momento. E il popolo era in attesa di Zaccaria e si stupivano per il suo indugiare nel tempio. Ora uscito non poteva parlare loro, ed essi riconobbero che una visione aveva visto nel tempio, ed egli faceva loro dei segni e rimaneva muto.
Credo che noi possiamo comunque tutti benevolmente riconoscerti in Zaccaria, io perlomeno mi riconosco tranquillamente e serenamente in Zaccaria, nel senso che certamente questo passaggio alla fede è un passaggio impegnativo e difficile. È bello vedere come Dio agisce di fronte a questa fatica della fede. Mi soffermerei proprio a rileggere questo secondo passaggio provando proprio a guardare l'atteggiamento di Dio, che è rappresentato evidentemente dalle parole e dai gesti dell'angelo Gabriele. Credo che purtroppo siamo stati abituati a interpretare l'affermazione dell'angelo in termini punitivi. Di solito noi interpretiamo certe cose, no? Per cui questo essere muto di Zaccaria è la punizione che Zaccaria riceve per non aver creduto abbastanza. Mi piace molto di più entrare in una logica che credo che sia più nell'immagine di Dio che ci consegna Gesù nel Vangelo, di un Dio che non punisce ma accompagna l'uomo nella sua fatica. E allora anche questo mutismo di cui si parla qui è un mutismo che diventa il modo attraverso cui Dio accompagna Zaccaria nella sua fatica, ovvero quello che è l'intervento di Dio non subisce un arresto a causa della fatica della fede di Zaccaria. Ci verrà detto più avanti che Elisabetta concepì. Non c'è un passaggio esplicito dove Zaccaria dice di sì, e nonostante questo quel progetto di Dio procede, va avanti. E mentre questo progetto di Dio va avanti, Dio è capace di recuperare la vicenda di Zaccaria e di far procedere anche Zaccaria, proprio attraverso questa esperienza del rimanere muto, esperienza che tra l'altro non è nuova, perché anche questa la ritroviamo nell'Antico Testamento, laddove altri hanno vissuto momenti di silenzio e di mutismo, profeti, no? Che sono stati chiamati al silenzio, a rimanere muti, no? Dove questo rimanere muto è legato appunto ad un'incapacità di parlare fino al giorno in cui ciò avverrà. E noi sappiamo, perché lo conosciamo il racconto, anche se poi nella lettera lo affronteremo più avanti, ma lo sappiamo bene quando Zaccaria tornerà a parlare. Tornerà a parlare quando sarà lui a scrivere su quella tavoletta il nome del figlio, Giovanni, che diventerà il suo atto di fede, perché sarà esattamente la sua risposta a quell'intervento dell'angelo. Allora lì Zaccaria tornerà a parlare. Cioè torna a parlare nell'istante in cui sarà capace di sostenere la sua fede. La parola accompagna la fede. Allora io parlo e io racconto, io sono testimone di qualcosa in cui credo veramente, di qualcosa in cui ho coinvolto e giocato la mia vita. Ecco allora che Zaccaria vive questo tempo di silenzio fino al giorno in cui questo avverrà, perché è il tempo in cui deve maturare questa sua fede. E ancora una volta qui però leggiamo nella vicenda di Zaccaria un parallelismo con la vicenda di tutto il popolo di Israele. La sterilità non era di Zaccaria e di Elisabetta, ma di tutto il popolo di Israele. L'attesa non era soltanto di Zaccaria, ma di tutto il popolo di Israele. Il compimento non sarà soltanto dell'attesa di Zaccaria e di Elisabetta, ma il compimento dell'attesa di tutto il popolo di Israele. E allora quando questo compimento sarà per tutto il popolo tornerà a parlare, sarà capace di nuovo di parlare, rimane muto in attesa di questo compimento, perché ciò di cui parlerà sarà esattamente questo compimento. Volendo, anche qui c'è un parallelo con tutti quegli episodi in cui Gesù chiede alla persona oggetto del miracolo, anche questo l'abbiamo visto tante volte in Marco, chiede il silenzio, no? Quel silenzio che ci siamo detti tante volte che è il silenzio perché le cose devono prima essere comprensibili e accolte dentro il cuore, perché uno poi dopo possa raccontarle, altrimenti c'è un'interpretazione, come sarebbe potuta essere questa, no? Se Zaccaria avesse raccontato di questa visione, appunto, sarebbe diventato magari un eroe, ma si sarebbe perso il senso di questo incontro. E dentro questa opera di Dio è bello ancora una volta rifissare lo sguardo anche su quello che fa il popolo. Non a caso del popolo si usa proprio la parola attesa. Certo, il popolo era in attesa di Zaccaria, ma era un'attesa evidentemente molto più grande, quella del popolo. Il popolo è dentro in questa vicenda e il popolo, vedete, non riesce a capire, però intuisce. Essi riconobbero che una visione aveva visto nel tempo. Non sanno quale sia la visione, non intuiscono fino in fondo cosa è accaduto, ma intuiscono che qualche cosa di particolare lì dentro è avvenuto. E anche il popolo in qualche modo condivide quel silenzio di Zaccaria finché non gli sarà rivelato che cosa è accaduto in quel momento lì.
Ma un piccolo approfondimento proprio su queste cose belle sottolineature che dava Don Bernardo, in particolare sul mutismo letto in due modi. In effetti si può leggere, credo anch'io, in due modi, no? Un primo modo, dicevamo, più una sottolineatura negativa. Nell'Antico Testamento si parla degli idoli come di coloro che hanno bocca e non parlano. È interessante questo parallelo. Potremmo dire che, tenendo la sottolineatura negativa di questo mutismo, no? La vita religiosa dell'uomo che non si apre profondamente alla volontà di Dio rischia di diventare idolatria. C'è una religiosità che può idolatrare se stessa, eh? È il rischio di alcuni fideismi, no? Di alcuni fondamentalismi, no? Cioè diventano idoli a se stessi, non sono più veicolo per condurre a Dio, no? Anche loro diventano, hanno bocca e non parlano, no? Anche l'esperienza di un uomo religioso che non si è aperto con il cuore a Dio, no? Anche se è pienamente religioso, però ha bocca e non parla, non suona niente di no? Si capisce che suona fesso il suono lì, e invece quando il cuore è aperto, no. E invece un'interpretazione positiva, era riferimento già faceva Don Bernardo, Ezechiele ad esempio al capitolo 3, il versetto 26, viene reso muto prima della distruzione di Gerusalemme e Dio gli riaprirà la bocca, è perché deve essere un segno che accompagna l'opera di Dio. Quindi questo mutismo può essere anche letto come l'uomo a cui viene dato invece un compito, è un compito di accompagnare l'opera di Dio, è il suo mistero, e quindi deve tacere, non può dire, non può rivelare tutto. E in qualche modo allora potremmo dire che la parola dell'uomo che cerca Dio deve lasciare spazio al silenzio e alla parola di un Dio che cerca l'uomo. E avvenne, quando furono compiuti i giorni del servizio liturgico, che se ne andò a casa sua. Ora dopo quei giorni concepì Elisabetta, la sua donna, e si occultava 5 mesi dicendo: così per me ha fatto il Signore nei giorni in cui guardo giù per togliere la mia vergogna tra gli uomini.
Ma due cose molto semplici su questa conclusione, che è segnata da Luca proprio come una cesura. Ogni volta noi troveremo spesso nel Vangelo di Luca questa espressione "e avvenne". È la modalità con cui Luca separa un episodio, una situazione dall'altra. Quindi in qualche modo si è conclusa quella vicenda e qui si apre un altro aspetto. E allora qui io sottolineo due cose, una proprio riguarda Zaccaria e la seconda invece riguarda Elisabetta. La prima non so quanto sia una vera lettera, quanto invece una mia deviazione mentale, però mi piace immaginare, appunto, ancora una volta io voglio spezzare una lancia per Zaccaria, perché immagino quali tarli ci fossero nella sua testa e nel suo cuore dopo tutta questa vicenda, no? Zaccaria in fondo è un uomo come siamo tutti noi, e quindi tutti noi sappiamo che cosa viene nella nostra testa e nel nostro cuore quando ci accade qualche cosa che ci scompiglia le carte oltre le misure che noi avevamo immaginato, e quindi è facile immaginare che cosa ci fosse nel cuore di Zaccaria. Ed è bello che lapidariamente Luca nel suo Vangelo dice: se ne andò a casa sua, no? Che è proprio una bella immagine. Zaccaria, nonostante tutto, se ne è tornata a casa sua, e mi viene, però questo prendetelo magari anche come una forzatura, ma mi viene un parallelo con l'altra immagine che Luca utilizza invece per Maria, dove si dice che custodiva tutte queste cose nel suo cuore. È chiaro che l'espressione è molto diversa, ma a me piace immaginarla analoga. Mi piace immaginare che questo tornarsene a casa sua è un po' anche tornare nel proprio cuore e provare a rimettere in ordine quelle cose che sono avvenute. E l'altra cosa invece riguarda Elisabetta, la quale vive una situazione che è in qualche modo analoga, in sintonia con quella del marito, perché se il marito vive l'essere muto, di Elisabetta si dice che lei se ne stava occultata per 5 mesi, che certo non era muta, ma la situazione è esattamente analoga, cioè non si espone verso l'esterno con questa sua vicenda, ma anche lei in qualche modo in questo momento la custodisce dentro di sé, perché questa cosa ha bisogno di crescere dentro di sé, di essere rielaborata. Anche se di Elisabetta si dice qualcosa di, che trovo molto bello, che ha un suo parallelo ancora una volta con l'episodio di Maria, perché dice: così per me ha fatto il Signore, questo riecheggia le parole di Maria, nei giorni in cui guardò giù per togliere la mia vergogna tra gli uomini. Ecco, a fronte della fatica, della fede di Zaccaria, Elisabetta, che non è stata presente a quella visione, di fronte alla sua maternità è capace con immediatezza di cogliere il dono e la presenza di Dio. Quindi concludiamo questa lettura con questa immagine di questa donna, ancora una volta come Maria, una donna che è capace di compiere con grande semplicità e immediatezza, direi, quell'atto di fede così faticoso per Zaccaria.
A mio parere le due notazioni stilistiche non sono, cioè non sono nel senso che appunto il cuore dei padri verso i figli non intende la mancanza di reciprocità, ma è chiaro che l'importanza è data, credo, alla figura paterna, ecco. Però non ci vedi in queste due sottolineature di stile qualcosa, almeno dai testi che ho letto io, però ti dico quanto so io, ecco, poi magari ci sono altri 4-5 libri che possono, però non mi sembra ci siano una questione stilistica fondamentale. Luca ha un greco, adesso bisognerebbe vedere in greco, poi anche ha un greco molto buono, artisticamente molto buono, questa qua, perché non credesti alle mie parole, semplicemente mi sembra che è tale, non ci vedo dietro una problematicità alla mia parola, alle mie parole. E quello del cuore dei padri verso i figli, anche qui mi sembra che è un richiamo evocativo di una citazione dell'Antico Testamento, ecco, però questo non più di questo, quindi vuole evocare quel richiamo a una logica di riconciliazione, no? Di riconciliazione del popolo, che sarà l'opera fondamentale che farà Giovanni Battista, ecco. Però non c'era, sarebbe stato una logica ridondante, se vuoi in termini stilistici, un po' barocca, dire il cuore dei figli verso i padri, che non è nello stile lucano. Quindi, però ecco, detto questo, poi
magari
forse degli esegeti più... Questo è chiarissimo, e poi la rilevanza dei padri sui figli al tempo era, a differenza di oggi, chiarissima e abbastanza, cioè non era neanche da mettere in discussione, ecco, per cui il figlio contava zero e il padre contava 100, quindi la progressione è identica, quindi c'è una progressione culturale molto chiara, un riferimento veterotestamentario esplicito, adesso non, la citazione evidentemente non la ricordo a memoria, però c'è una citazione così nei profeti, mi sembra, nei profeti, e stilisticamente sarebbe stato ridondante, credo, quindi un po' barocco, e Luca non ha questa modalità di stile, perché è abbastanza ritenuto un greco abbastanza coinè, ma comunque è un greco coinè, comunque però molto vicino anche alle modalità più classiche, quindi se ti basta so questo, se no devi andare da qualche professore.
L'altro rilievo è quello che da sempre ha incuriosito non soltanto gli esegeti, i padri della Chiesa, troviamo, credo, fiumi di pagine scritte sul parallelo fra l'obiezione presunta di Maria e l'obiezione presunta di Zaccaria, e perché l'una sia stata recepita non come obiezione, quella di Maria appunto, e perché l'altra invece sia stata recepita come una ribellione. Una sottolineatura è nel modo stesso con cui sono utilizzati i termini. Adesso io qua non ho la versione di Fausti, di quella di Maria, per cui non posso adesso fare un parallelo esatto, però Fausti traduce quella di, o se preferiamo utilizziamo, per fare un'analogia migliore, utilizziamo sempre quella della CEI, così è più semplice perché è analogo. Dice, Zaccaria dice, come potrò mai conoscere questo? Questa è l'obiezione che fa Zaccaria, mentre l'obiezione di Maria è come avverrà questo. Quindi il problema di Zaccaria è legato alla conoscenza, no? Mentre quello di Maria non è il problema del conoscere, ma è il come porre quello che l'angelo sta dicendo rispetto alla sua realtà. Non è una mancanza, quello che sottolineano sempre gli esegeti, i padri della Chiesa, è che quella di Maria non è vista come una mancanza di fede, non gli manca la fede a Maria, ma c'è proprio lo stupore di fronte a qualche cosa che non poteva trovare una spiegazione, mentre quella di Zaccaria viene letta di più nel versante. Però anche qui prendiamo atto di quello che l'Evangelista ci dice, cioè appunto ricordiamoci che l'Evangelista non ci riporta quello che storicamente è avvenuto, ma una rilettura di fede, teologica e di un avvenimento, no? Un po' come mi viene il parallelo con l'altra questione che spesso si pone, perché Dio è stato contento dell'offerta di Abele e non di quella di Caino, no? E uno si arrovella a cercare nelle pagine della Bibbia la risposta di questa cosa qua, che non c'è. Cioè, è una domanda sbagliata, non è che il problema è porre una domanda sbagliata. Allora anche in questo caso io credo con molta semplicità che siamo invitati da Luca a cogliere che in questi parallelismi ci sta una differenza, ma ce la consegna già lui, ce la consegna così, perché ci dice che è l'angelo stesso che dice: ecco, tu non hai creduto. E quindi noi prendiamo atto che questo è quella l'immagine di Zaccaria che ci viene consegnata, un uomo che ha fatto fatica ad aver fede, mentre viceversa di Maria ci viene consegnata l'immagine della donna di fede. Credo che è, come abbiamo detto prima, è un parallelismo, sì, ma dove tutte le volte c'è un po' un chiaroscuro in questo parallelo, quindi credo che volutamente Luca l'ha detto in questo modo. Poi certamente le parole utilizzate hanno sottolineato più una l'altra, ma credo proprio che noi dobbiamo risalire all'intenzione teologica che Luca aveva nel costruire questo racconto.
C'è un bel testo di Sant'Ambrogio che ti fotocopieremo,
che leggiamo sempre,
che leggiamo sempre nell'ufficio delle letture, che proprio pone tutte queste su come domandò Zaccaria, come ha domandato Maria. Ti puoi divertire.
Ambrogio ti darà Dio.
Ah, beh, o più semplicemente forse Maria chiede effettivamente un chiarimento, mentre Zaccaria non accetta sì. L'annuncio.
Sì, è abbastanza simile a quello dell'angelo che annuncia a Abramo che ha un figlio a 90 anni, a sua moglie a 95, per dire. E si mette a ridere e
Sara che rideva.
Infatti, Sara rideva e il figlio l'ha chiamato
esatto. Sì, giusto questo richiamo, no? A Genesi 18 è la stessa, cioè sempre davanti a certo, c'è sempre tra appello e incredulità, no? Cioè c'è
sta dicendo che era sterile vecchi.
Sì, c'è un parallelismo.
Bene, in effetti va lì che poi dopo di sacrificare il figlio qua.
Qualche altro, un'ultima domanda, se c'è.
Mi ha colpito questa cosa della sterilità, che si dice che la sterile lei, pure la sterile lei, la donna, ma a quei tempi come vogliono potevano semplicemente dire che la coppia era sterile, e questo si inserisce in una visione della donna che non è con le altre,
certo.
Era sempre colpa della donna,
sì, sì, sì. Certamente le conoscenze mediche del tempo erano molto molto limitate, cioè anche sì, sapere la sterilità, sapevano cos'era, ma da cosa fosse determinato, da cosa non fosse, quindi era chiaro che nella scelta tra l'uomo e la donna la colpevole era certamente la donna, e quindi era già colpevole per il solo fatto, voi sapete che aveva tutta una serie di elementi di impurità, il mestuo era già una situazione di impurità, quindi la donna aveva tutta una serie di limitazioni, se aveva, non so, pensate l'emorroissa, era eternamente impura. Ecco, cioè c'erano tutta una serie di elementi che caratterizzavano la donna, per cui era chiaro che fosse sterile lei, questo era sicuro. Però poi c'è anche una logica, direi, sì, sempre anche di questo, la fecondità, il bambino, anche in qualche modo, chiaramente anche oggi, ma allora ancora di più il bambino era molto in relazione alla donna, no? Ecco, quindi, ed era un elemento, potremmo dire, la donna valeva poco più di zero ai tempi di, questo dobbiamo dirlo per gli ebrei, però il fatto di avere dei figli le dava una valenza molto significativa, quindi la sterilità comportava la perdita di ciò che era l'elemento qualificante del suo valore, quindi è chiaro che era lei colpevole. Benissimo.
Una domanda per la prossima volta.
Ci sei tu? Forse la volta ci pensa lui, no?
Eh sì, Vai.
Legata appunto a questo discorso di Nazireato, il fatto che di lui si dice che appunto non toccherà vino, anche qui ha un po' un'immagine, nel senso che il vino è il frutto della terra promessa e quindi legata all'idea del compimento. Giovanni Battista è il precursore, non è l'uomo del compimento, per cui a lui non spetta di vivere tutto ciò che è il compimento, che spetterà invece Gesù, sarà Gesù che verrà il vino e non Giovanni Battista, quindi credo che sia un po' questa l'immagine usata.
Nazireato, sapete cos'è? Il nazireato
è stato prescritto per legge, basta un secondo.
Era una forma di consacrazione che alcune persone avevano, per cui c'erano una serie di regole che obbedivano, tra cui non tagliarsi i capelli, ad esempio, era una forma, non bere vino, e questo era un consacrato del Signore, no? Quindi nazireo, nezer, era la radice, cioè una consacrazione al Signore con una serie di elementi. Giovanni era un consacrato al Signore, quindi anche il vino lo beveva fin dal grembo di sua madre. Quindi queste caratteristiche di Giovanni, anche capelli lunghi eccetera, erano anche legate a queste scelte di consacrazione. Bene, la B generation, siamo presi. Nezer, Nazir, sono diverse. Lì c'è Nezer che è germoglio, e poi cioè non è identico, cioè Nazareth, Nazir, cioè ci sono diverse interpretazioni, che adesso se ricordo bene uno è sul versante della consacrazione, Nazir è anche germoglio e è anche legato al messianismo, cioè quindi non è specifico, però cioè, mi sembra tre diverse letture che adesso nello specifico non ricordo, però di cui una è appunto quella di germoglio, il germoglio di Jesse, eccetera. Nazir è un'altra legata a consacrazione e la terza non mi ricordo. Però la prossima volta andremo a vedere. Terminiamo con il Padre Nostro. Terminiamo con il Padre Nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre la tentazione, ma liberaci dal male. Buonanotte.
Buonanotte.
Ecco.
Grazie. E sì, perché Valentino non viene perché...